Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa lezione online su www.virtualyeshiva.it. Questa settimana leggiamo la parasha di Beshalach. Questa sera siamo il 5 febbraio e l'11 del mese di Shvat. Come di consueto, prima di approfondire alcuni temi della parasha, racconteremo qualche storia e riflessione sempre legate alla parasha. Siccome stasera ho anche trattato l'argomento dell'eutanasia, legato al fatto che domani staccheranno le macchine a Luana, e mi hanno intervistato della DN Kronos, hanno fatto comunicato stampa a nome mio, allora, essendo un argomento attuale, vi voglio dire cosa dice la Torah a proposito di questo argomento. Probabile che domani sui giornali verrà fuori questa intervista, questo non lo so. Allora, un racconto lo troviamo molto interessante nel trattato di Avodah Zarah, idolatria, pagina 11, Amud Aleph, pagina 11a. La Gemara racconta una storia legata alla parasha di questa settimana, come vedremo tra poco, di un personaggio molto particolare, che si chiamava Uncelus Bar Calonimus. Questo individuo, lui era un non ebreo, romano, e lui si è convertito all'ebraismo. Questo Uncelus non solo che si è convertito, non solo che ha iniziato a studiare la Torah, non solo che è diventato un grandissimo studioso di Torah, non solo tutto questo, ma addirittura è il primo in assoluto che ha tradotto la Torah in aramaico. Fino ad oggigiorno il commento della Torah si basa sulla traduzione di Uncelus. E noi sappiamo che in italiano tradurre le stesse lettere di tradire, perché il più grande tradimento che uno può fare della Torah è quando lui la tradisce, la traduce. Ebbene, la traduzione è molto delicata, e la prima traduzione in assoluto, e quella più importante che abbiamo mai avuto, è proprio quella di Uncelus, che lui non era neanche nato ebreo. Ma vediamo la sua grandezza, quanto alto era, in base al seguente racconto. Il Talmud dice che quando la Torah è stata tradotta da lui, e questo romano che si è convertito, il mondo intero ha tremato dalla grandezza, dalla rivelazione che c'è stata grazie alla traduzione di Uncelus. Ebbene, Uncelus Bar Calonimus, lui si è convertito. Ed essendo lui un personaggio importante nell'ambito romano, allora i romani non hanno sopportato facilmente questo suo atto e avevano paura che lui diventasse un esempio per altri. Cosa ha fatto il generale? Il generale romano ha mandato un battaglione di romani per poterlo trascinare e portare indietro. Hanno dato dei missionari, possiamo dire, per convincerlo, per dissuaderlo da fare questo. Sono arrivati questi qui, hanno iniziato a convincerlo, a portargli delle prove, che l'ebraismo non è vero, che qua che là, che non era la religione ideale. Queste persone qui, invece di convincere a Colonimus, a Uncelus Bar Colonimus, loro stessi si convincono che lui ha ragione, e loro stessi si convertono all'ebraismo. Il generale rimane scioccato, dice, miseria, questa è una potenza. Manda un altro gruppo di soldati e dice a loro, questa volta voi non dovete andare lì per discutere con lui, è un individuo pericoloso. Non parlate niente con lui, non discutete con lui, non fate niente con lui, prendetelo e portatelo via. Portatelo qui, poi gli faremo il lavaggio del cervello, Vedremo come dissuaderlo, ma intanto allontaniamolo dalla società perché è pericoloso per gli altri. Quando è arrivato lì, l'hanno voluto prendere, e lui, Uncelus, gli ha detto: sentite, voglio chiedervi una domanda che non c'entra niente con l'ebraismo, perché so che voi avete il dovere, il divieto di ascoltarmi, di parlare, di approfondire temi spirituali. Vi voglio solo chiedere, un soldato porta la candela davanti al suo caporale, il caporale la porta davanti al suo tenente, il tenente la porta davanti al suo generale, il generale la porta davanti al capo di stato maggiore, il capo di stato maggiore la porta davanti al re, ma il re davanti a chi porta la candela, a chi la porta la candela, a chi deve illuminare? Questi soldati dicono: nessuno, perché lui è il re. Allora gli dice Uncelus: e allora come mai HaKadosh Baruch Hu, il Padre Eterno, lui ha preso la candela in mano e si è messo davanti a Israel e ha fatto luce, come c'è scritto nella Parashah di Beshalach che leggeremo dopo domani, Vahashem Holech Lifnehem Yomam. C'è scritto nell'Esodo 13, Hashem andava davanti a loro di giorno per fare luce. Ha chiesto a loro: avete mai visto un re che fa luce ai suoi soldati? I soldati fanno luce non al re, al caporale, loro non possono permettersi l'uso di andare a illuminare il re. Figuriamoci se il re può abbassarsi a fare luce ai soldati. Quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, Hashem in persona faceva luce agli ebrei. Voi potete immaginare una cosa del genere? Quando hanno sentito questo, sono andati e si sono convertiti tutti. Non ci potevano credere. E così anche il secondo gruppo di soldati si è convertito in base al verso che abbiamo citato prima della parasha di queste settimane. Ha mandato il generale un altro gruppo di soldati, un altro battaglione, e ha detto a loro: andate, portatemi qui Uncelus Barcolonimus, a tutti i costi lo voglio vedere qui, non parlate con lui di Torah, non parlate di spiritualità, non parlate di niente del mondo, di storie, di barzellette, di favole, parabole, niente, portatelo qua e basta. Sono andati lì, l'hanno preso, l'hanno portato fuori. Gli hanno detto: noi non possiamo parlare con te di niente e tu non parlarci di niente. Quando loro stavano uscendo, hanno visto che c'era la mezusa sulla porta. Hanno visto come Uncelus ha messo la mano sulla mezusa e ha iniziato a baciare la mezusa con concentrazione. Allora gli hanno detto: cos'è che stai facendo? Cos'è questa mezusa? Gli ha detto: nel mondo il re in carne e ossa, il re umano terrestre, lui si siede nel suo palazzo bello comodo, tranquillo, e i suoi servitori stanno a custodirlo da fuori, stanno fuori all'aperto, sono esposti ai pericoli, mentre invece il Padre Eterno, i suoi servitori stanno fuori, stanno dentro. E lui, il Padre Eterno, sta fuori a custodirli, come c'è scritto nella Tehillim 121, Hashem yishmor tzetecha uvoecha matah ve'ad olam. Hashem custodisce il tuo uscire e il tuo rientrare per sempre. Non come i re terrestri umani che loro stanno nel palazzo e i servitori fuori, il contrario. Hashem sta fuori sulle porte, sulle mezuzot e protegge Bene Israel, Bene Israel, i servitori sono a casa tranquilli e loro sono protetti dal re. Avete mai visto un re che fa così? Sono rimasti scioccati. Sono andati anche questo terzo gruppo e si è convertito anche loro. Il generale non ci poteva capire più niente. Ha detto il generale: se veramente questo Uncelus è così forte, lasciamolo perdere, è pericoloso. vangelo degli altri riuscirà a convincere anche gli altri. Ha detto: minimizziamo il pericolo, la perdita. Quelli che sono andati, sono persi, sono andati, lasciamo tranquillo lì e basta. E così Uncelus è riuscito a convincere, a convertire i tre gruppi di soldati, ma lui non si è fatto convincere. Giustamente, come mi mettono in evidenza, Uncelus non era un personaggio qualsiasi, ma lui era il figlio della sorella di Tito. Poiché lui era il nipote dell'imperatore in persona, i romani, che avevano distrutto il santuario e si vantavano di essere superiori alla cultura ebraica, e si consideravano l'impero più potente all'epoca, che nessuno poteva fermarli, per loro era un grave colpo il fatto che il nipote dell'imperatore in persona si fosse convertito e fosse diventato ebreo. Per questa ragione loro hanno cercato in tutte le maniere di cercare di convincerlo di lasciare questo percorso, in modo di poter confermare la loro tesi che loro erano superiori all'ebraismo. Invece non ce l'hanno fatta, perché anche lui era molto intelligente, era molto forte e non si è fatto prendere in giro da loro. Infatti il Talmud racconta che quando Uncelus voleva convertirsi, lui è andato a chiedere a Titus, ha fatto una seduta di anime e ha chiamato l'anima di Titus, che era già mancato, non c'era più in questo mondo. Gli ha chiesto a Titus, a Tito in italiano, nel Talmud viene chiamato Titus, gli ha detto: chi è che è importante in quel mondo, nel mondo futuro? Chi sono quelli che contano? Gli ha risposto Tito: Israele. Il popolo ebraico sono loro che contano. Allora Uncelus ha chiesto a suo zio: cosa ne dici se io mi converto e faccio parte di loro, di Israele? Gli ha risposto Tito: i loro precetti sono tantissimi e non riuscirai ad osservarli, per cui lascia perdere, perché è troppo difficile essere ebreo. È andato Uncelus e si è convertito. Lui se n'è fregato del consiglio dello zio, ha detto: se gli ebrei sono quelli che contano lì, io divento ebreo. È andato, si è convertito, e così è arrivato Uncelus a fare questa traduzione della Torah, che è diventata un pilastro dello studio della Torah, fino al punto che la Halakha prevede che uno che vuole studiare la Torah, cioè ognuno ha bisogno, ha il dovere di leggere la Parashah due volte. La Halakha dice che ogni Parashah va letta due volte prima di Shabbat. E poi va letta anche il Targum Uncelus. Ovvero il Targum non è più qualcosa di aggiuntivo in più, ma è qualcosa che fa parte della Torah stessa. Ognuno ha il dovere di leggere la Parashah due volte e il Targum una volta. La Gemara continua e dice che lo zio gli ha detto a suo nipote: se vuoi diventare forte e importante, vai a sottomettere, a schiavizzare Israele, perché chiunque schiavizza Israele diventa importante. Ovvero, il popolo ebraico non verrà mai consegnato nelle mani di un popolo qualsiasi, perché dopo diranno: perfino un popolo qualsiasi è riuscito a sconfiggere gli Israele. Allora, per l'onore di Hashem, dice il Talmud che ogni popolo che sconfigge, che schiavizza Israele diventa importante. Allora, per questo lui, Titus dice a suo nipote: vai a schiavizzare gli ebrei così diventi importante. Ma Uncelus non ci casca e non accetta questo consiglio e alla fine diventa ebreo. Ebbene, quando gli ebrei si trovavano davanti al mare, e Hashem si era messo tra gli ebrei e gli egiziani, e faceva luce agli ebrei e faceva buio agli egiziani. Sapete per quale ragione la piaga del buio, la penultima piaga, è durata solo 6 giorni e non 7 giorni come tutte le altre piaghe? Perché Hashem ha preso uno dei 7 giorni e l'ha tenuto in sospeso, l'ha messo in stand by, ha detto: questo giorno di buio glielo farò pagare agli egiziani dopo. Quando gli egiziani hanno rincorso gli ebrei che stavano davanti al mare, Hashem si è messo tra gli egiziani e gli ebrei e ha fatto luce agli ebrei e buio agli egiziani. Facendo questo ha completato il giorno di buio che mancava e così ha completato la settimana, i 7 giorni di piaga, come tutte le altre piaghe che sono durate 7 giorni. Il verso nel Deuteronomio dice: Vaesaetchem al canfene sharim, io vi ho trasportato sulle ali delle aquile. Cosa vuol dire vi ho trasportato sulle ali delle aquile? Cos'è la differenza tra l'aquila e gli altri uccelli? Quando un uccello qualsiasi trasporta un suo piccolo, un pulcino, lo trasporta con le sue gambe, perché ha paura di essere attaccato da un'aquila che si trova sopra di lui. Allora lo trasporta sotto di lui, lo mette sotto, lo protegge. L'aquila invece non ha paura di uccelli che stanno sotto di lei, perché l'aquila vola più in alto di tutti. Allora l'aquila ha solo paura delle frecce dell'uomo, ma di altri uccelli sopra di lei non ha paura, per cui i suoi piccini li trasporta sulle sue ali, sulle sue spalle, sul suo dorso. Hashem dice: io vi ho trasportato come un'aquila trasporta i suoi piccini, vi ho messo sopra di me, non vi ho trasportato con le mie gambe come un uccello qualsiasi, no, io mi sono messo davanti a voi per proteggervi da qualsiasi freccia, da qualsiasi colpo. Infatti gli egiziani sparavano le frecce agli ebrei, le frecce tornavano indietro come dei boomerang sugli egiziani. Perché? Perché la nuvola che si era messa tra gli egiziani e gli ebrei assorbiva e rimandava indietro tutti i colpi, tutte le frecce, tutte le armi che scagliavano gli egiziani contro gli ebrei e tornavano indietro addosso a loro. Praticamente la nuvola faceva sia da buio agli egiziani, sia da scudo agli ebrei e sia da luce illuminava gli ebrei. E tutto questo per farci capire come Hashem ci voleva bene, ci vuole bene, quanti miracoli lui ci fa. Per questa ragione noi siamo paragonati a un'aquila che trasporta i suoi piccini, perché l'aquila si mette davanti e dice: piuttosto colpite me ma non i figli. Hashem si è messo davanti a noi, ha detto: piuttosto colpite me ma non bene Israel. Le frecce andavano sulla nuvola e tornavano indietro. E così Am Israel si trova davanti al mare. E in quel momento c'erano gli egiziani alle calcagna e non sapevano cosa fare. Da una parte Hashem gli dice: andate avanti, chi vi ha detto di fermarsi? Dall'altra parte ci sono gli egiziani dietro. C'era molta confusione, grande panico all'interno del popolo. All'improvviso il popolo si divide in 4 gruppi. C'è un gruppo che dice: buttiamoci in mare e facciamo suicidio. Un altro gruppo dice: torniamo in Egitto, basta. Chiudiamo quella storia e torniamo indietro. Un altro gruppo dice: andiamo a combatterli. E un altro gruppo dice: preghiamo. Ci sono quattro gruppi davanti al mare. Nessuno di questi quattro gruppi aveva eseguito la volontà di Hashem. Perché Hashem ha detto, voi siete usciti dall'Egitto per andare sulla montagna di Sinai, per prendere la Torah, e non dovete fare nient'altro lì fuori di questo. Tutto il resto ci penso io. Allora, il gruppo che voleva suicidarsi in mare era sbagliato, perché Hashem non ha detto di suicidarsi, tu devi avere fede in Hashem. L'altro gruppo che voleva tornare in Egitto, Hashem ci ha ordinato chiaramente che non dovremmo più tornare in Egitto. L'altro gruppo ancora, che invece voleva combattere, anche questo aveva sbagliato, perché Hashem non ha detto di combattere, ha detto di andare avanti a prendere la Torah sulla montagna di Sinai. Poi c'è un gruppo che ha voluto pregare, chiediamo a Hashem di salvarci. Un attimo, chi dice che Hashem ci ha chiesto di pregare? Ci sono momenti di preghiera e ci sono momenti di agire. Come dice il verso nei Salmi 119, et lasot l'Hashem, ci sono dei momenti che bisogna agire per Hashem. È vero che la preghiera è molto importante, ma non è sempre il ruolo unico che bisogna applicare nella vita. In quel momento loro non dovevano pregare, dovevano solamente eseguire la volontà di Hashem, andare avanti. Invece di andare avanti, loro si sono messi lì e volevano o tornare indietro, o suicidarsi, o combattere, o pregare. E tutti avevano sbagliato, perché nessuno faceva quello che Hashem voleva, quello che Hashem aveva chiesto. Solo uno ha eseguito la volontà di Hashem. Nachshon ben Aminadav. Lui è l'unico che si butta nel mare, come dice il Talmud Sotà 37a, Nachshon si è tuffato nel mare, è sceso nell'acqua per primo e per merito suo si è aperto il mare. Sentite bene, un solo individuo ha salvato Am Israel, si è buttato nel mare per primo. Ebbene, questo ci fa riflettere tantissime cose, come analizzeremo adesso. Se non per Nachshon ben Aminadav, il capo della tribù di Giuda, il popolo non aveva nessun merito di salvarsi e non c'era nessuna ragione per la quale il mare avrebbe dovuto aprirsi. A un certo punto, quando è venuto Nachshon ben Aminadav, e lui non ha fatto troppi ragionamenti, si è buttato nel mare, in quel momento il mare si è aperto per tutto il popolo. Però bisogna capire un attimo questo comportamento di Nachshon, perché prima di Matan Torah, siccome ancora la Torah non era ancora stata data sulla montagna di Sinai, ancora non c'era il precetto di sacrificarsi per Hashem. Su quale base Nachshon ben Aminadav lui decide di buttarsi nel mare ed era disposto a dare la sua vita per Hashem quando lui, forse Hashem, non l'aveva, quando lui sarebbe potuto morire? E la mitzvah di sacrificarsi in nome di Hashem era dopo che si era data la Torah, non prima. Come voi saprete bene, il mare in quel momento era talmente agitato, le onde erano talmente forti e alte, che lo tsunami asiatico che è successo qualche anno fa, sembravano delle onde mediterranee in confronto. Il mare era super agitato, delle onde altissime. Nessuno aveva il coraggio di mettere il piede nel mare. Quando Nachshon è entrato nell'acqua, lui non si è fatto nessun problema, è entrato dentro l'acqua, sapeva che lui sarebbe potuto morire. Anzi, a livello logico non c'era nessun modo come lui poteva salvarsi. quel mare lì anche il più grande nuotatore non si sarebbe potuto salvare. Per cui lui è entrato nel mare disposto a morire, a sacrificare la sua vita. Come racconta il Midrash, che come Nachshon entra nell'acqua, l'acqua lo trascina, lo succhia. All'improvviso l'acqua gli arriva alla pancia e lui rimane lì. Continua. All'improvviso gli arriva al petto e lui continua ad andare avanti. All'improvviso l'acqua gli arriva alla gola e lui continua ad andare avanti. Arriva l'acqua alla bocca, inizia a affogare. Nachshon dice: Higiu maim ad nafesh. L'acqua è arrivata fino alla bocca. Quanto ancora devo continuare, Hashem? Quanto ancora io devo proseguire? Se dovrò morire per te, io sono disposto a morire. In quel momento, quando l'acqua è arrivata alla bocca, il mare si è aperto. Ci sono molti che nella vita pensano che il mare deve aprirsi prima che loro facciano niente. E dicono: perché il mare non si apre? Bravo! Hashem dice che il mare si apre quando tu ci entri dentro. Se tu non ci entri, il mare non si apre. Bene! Uno dice: entro nell'acqua, adesso il mare deve aprirsi. No, no. Il mare non si è aperto a Nachshon quando lui è entrato nell'acqua. Neanche quando l'acqua è arrivata alla gola. Solo quando l'acqua è arrivata alla bocca e stava per morire, solo in quel momento il mare si è aperto. Nella vita ognuno di noi ha un mare davanti a lui. Abbiamo un mare di problemi e abbiamo un mare di ostacoli e di preoccupazioni. E vorremmo che il mare si aprisse così. Come noi ci presentiamo davanti al mare, eccoci qua. Noi siamo venuti in missione di Hashem, vogliamo che il mare si apra. No, dice Hashem. Io il mare non ve lo apro così. Solo se voi vi buttate, prendete delle mazzate sulla testa, vi sacrificate, dimostrate di avere fiducia in me, quando voi vi butterete, allora io vi aprirò il mare. Però attenzione, non pretendete che il mare si apre appena voi mettete l'unghia del piede nell'acqua. Non funziona mica così. Il mare si aprirà solo quando voi entrerete completamente nel mare. Arriverà l'acqua fino alla bocca, allora il mare si aprirà. Nella vita non dobbiamo mai avere pretese, niente ci è scontato e dovuto, e se vogliamo vedere miracoli, vogliamo che l'apertura del Mar Rosso succeda nella nostra vita, noi dobbiamo andare avanti e avanti e avanti, fino in fondo, fino a che l'acqua arriva alla bocca, e pensiamo che non c'è verso, non c'è speranza. In quel momento il mare si aprirà. Quando noi dimostriamo fede totale in Hashem, Hashem non ci abbandona mai. Ebbene, la prima cosa che abbiamo detto, il mare si è aperto davanti a Nachshon, ma lui non sapeva che lui si sarebbe salvato, anzi, il contrario. Dal punto di vista logico e naturale, lui era convinto di morire. E la prima domanda che si chiede è: come faceva Nachshon a entrare nel mare sapendo di morire e non avendo ancora la mitzvah, il precetto di sacrificarsi in nome di Hashem? Con quale logica lui ha messo in pericolo la sua vita davanti a una situazione in cui non c'era un precetto che uno poteva tuffarsi nel mare, sacrificarsi per Hashem? Un'altra domanda: il popolo, lui non era concorde con Nachshon, ognuno aveva un'altra opinione, ma tutti quanti avevano un'opinione diversa da Nachshon. Come abbiamo detto prima, i quattro gruppi: chi tornare indietro, chi combattere, chi pregare, chi suicidarsi. Ebbene, tutto il popolo aveva uno di questi quattro pensieri e c'era un solo individuo singolo che ha detto, che ha pensato, io entro nel mare, morirò sicuramente, sacrifico la mia vita per Hashem, non si sa come mai, se ancora non c'era questo precetto. Ma con quale coraggio Nachshon, vedendo che tutto il popolo aveva un pensiero diverso dal suo, con quale coraggio lui va contro tutto, contro tutti, e non sapendo che Hashem gli aprirà il mare? Perché Hashem non ha detto entrate nel mare, il mare si apre. Hashem ha solo detto andate alla montagna di Sinai a prendere la Torah. Il popolo non aveva un chiarimento dettagliato cosa fare, di entrare nel mare, il mare si aprirà. Loro sapevano che dovevano andare a prendere la Torah, per cui se devono andare a prendere la Torah devono continuare sempre avanti finché arriveranno alla montagna di Sinai. Però non c'è stato un ordine preciso da Hashem, vuoi entrare nel mare, il mare si apre, no? Allora si chiede la domanda, come ha fatto Nachshon ben Amminadav a buttarsi nel mare in maniera così irrazionale, a rischiare di sacrificare la sua vita, ma non solo questo, andando contro tutto e contro tutti. Non c'era nessuno che la pensava come lui. Quando uno vede che tutti quanti la pensano diversamente, gli viene un dubbio, ma forse sto sbagliando, c'è Moshe, c'è Aaron, ci sono capitoli tribù, ci sono persone, tutti la pensano non come me, ma forse mi sto sbagliando, forse c'è qualcosa che non va. Ebbene, Nachshon ben Amminadav non si è chiesto domande, non ha avuto paura di sacrificare la sua vita per Hashem, ha fatto una cosa contro tutti in maniera irrazionale. Come mai lui si è permesso di fare una cosa del genere? Allora, Daniela qui sulla chat ci propone un parallelismo con Avraham Avinu che si è fatto gettare nella fornace a Ur Kasdim, prima ancora di essere ebreo addirittura. In realtà c'è un grande parallelismo con Avraham Avinu, ma non con quel sacrificio che ha fatto Avraham Avinu, ma con l'ultima prova che Hashem l'aveva messo, come vedremo tra poco. Il parallelismo con la fornace non è molto preciso, perché quando Avraham Avinu si fa gettare dentro la fornace, lui aveva una ragione abbastanza logica per farla. È vero che non è mai logico morire, ma delle volte è logico morire per divulgare un ideale, per dimostrare che il tuo ideale è vero, ti butti nel fuoco per il tuo ideale e fai vedere che è un vero ideale, che tu sei pronto anche a morire per questo ideale. Per cui Avraham Avinu, lui si trovava davanti a tutta la città di Ur Kasdim, davanti a tutto un paese intero, tutti erano venuti ad assistere alla condanna e l'esecuzione pubblica di Avraham Avinu. Quando Avraham Avinu si trova in occasione del genere, dice, va bene, morirò davanti a tutti, ma faccio vedere che io sono disposto a morire per Hashem, vuol dire che Hashem esiste. Hashem ben Amminadav, non è che lui si sta sacrificando davanti a degli idolatri per dimostrare che Hashem esiste, no. Per cui non c'è una relazione con il sacrificio di Avraham Avinu, che lui invece, Avraham, ha sacrificato la sua vita in nome di Hashem, dimostrando a tutti che Dio esiste, davanti a Dio, c'è tutto un altro contesto. Per cui, Avraham Avinu viene gettato nella fornace, ma lì non era una cosa irrazionale. La domanda su Nachshon, invece, che è molto irrazionale, perché innanzitutto non sa se Dio lo salverà. A livello logico e naturale sicuramente lui morirà. Non c'era ancora il precetto di sacrificarsi per Hashem, per cui non c'era un dovere di sacrificarsi, e per di più tutto il popolo la pensava diversamente da lui. Per cui Nachshon ha un bel coraggio a dar via la sua vita, buttarsi nel mare, fare una cosa incredibile contro tutti, nessuno la pensa come lui, morire per Hashem senza neanche un precetto, un dovere di sacrificarsi per Hashem. Per cui non si può paragonare ad Avraham Avinu. Si potrebbe paragonare all'ultima prova che Avraham Avinu doveva subire. Hashem l'ha messo alla prova dicendogli di sacrificare suo figlio sulla montagna di Moria, e lui si reca con suo figlio, e durante il viaggio, all'improvviso, un fiume straripa e li prende in pieno. E l'acqua arriva proprio in quantità enorme. Prima l'acqua arriva alle gambe, alla pancia, al petto, al collo, fino alla bocca. Quando l'acqua raggiunge la bocca, Avraham Avinu dice: "Higiu maimad nafesh", come Lachon, l'acqua è arrivata all'anima. Ancora un po' io morirò. Se vuoi prendermi, bene. Se questa è la tua volontà, io sono disposto a morire per te. Ma se non è questa la tua volontà, Padre Eterno, lasciami andare a concludere la mia missione. Andare a sacrificare mio figlio come tu mi hai chiesto. In quel momento, la stessa cosa identica come Nachshon, quando l'acqua arriva alla bocca, sparisce tutta l'acqua. È una prova. E Avraham Avinu ha superato questa prova, rimanendo fiducioso in Hashem e mai innalzando neanche un minimo dubbio di fede. Come mai? Ma perché? Se Hashem? Come mai? Niente. Ebbene, cari amici, come qui mi propongono sulla chat il nostro amico Ste di Brescia, ebbene, Nachshon non era solamente una persona con una bella fantasia, come mi scrive qui il nostro amico. Nachshon ha agito con un criterio molto semplice, che è un grandissimo insegnamento di vita e un esempio per tutti noi. Quando Nachshon si trova davanti a un mega tsunami e lui sa che Hashem ha ordinato di andare avanti, andare a prendere la Torah e di non pensare troppo, Nachshon non pensa a sacrificare la sua vita per Hashem. Non era come Avraham Avinu, che lui si è fatto buttare nella fornace volontariamente per divulgare l'esistenza di Hashem, il suo sacrificio per Hashem. No. Nachshon non pensa a tutto questo. Non pensa neanche a sacrificarsi. Non pensa neanche troppo. Mentre il popolo pensava, chi pensava che era meglio, secondo me bisogna combattere. Secondo me bisogna pregare. Secondo me bisogna tornare indietro. Secondo me bisogna suicidarsi. Ognuno aveva il suo pensiero. Nachshon, davanti a ognuno che pensava, diceva la sua, io tengo così, io reputo così è meglio, questo è meglio, quello è meglio. Nachshon dice: sentite, voi pensate tanto, ognuno ha la sua opinione, io non penso troppo. Io mi sacrifico per Hashem. La grandezza di Nachshon, che quando lui si è trovato davanti a una situazione molto difficile, ha messo da parte il suo intelletto, il suo io, il suo ego. Io penso così, io secondo me bisogna fare così. C'erano delle persone che volevano pregare. Pregare ad Hashem è una cosa fenomenale, non c'è di meglio. Ma anche pregare in un momento sbagliato, in un momento dove bisogna agire, in un momento in cui agli egiziani le calcagna, e Hashem ti dice: tu devi andare sulla montagna di Sinai a prendere la Torah. Questa è la tua missione. In quel momento anche pregare che la forza di Israele, Hakol kol Yaakov, la voce di Yaakov, la forza di Yaakov nella sua voce, nella preghiera, anche quello è sbagliato. Perché? Perché quel pregare nasce da una mia opinione. Io secondo me la penso così. Mentre tu dici che bisogna tornare indietro, o l'altro dice che bisogna combattere, io dico che bisogna pregare. Io lo dico. Attenzione, tu preghi perché Dio ha detto di pregare o perché tu ti trovi in pericolo, non sai cosa fare, dai la tua interpretazione. È sempre una tua interpretazione. Nachshon ben Aminadav, unico in tutto il popolo, lui non pensa né a sacrificarsi, né a morire, e né a ragionare col suo cervello. Bisogna fare così, bisogna pregare, bisogna buttarsi. No, lui non usa il cervello. Lui dice, abbiamo ricevuto un ordine da Hashem di andare a ricevere la Torah. Io non capisco nient'altro. Hashem ha detto chiaramente nell'Esodo 3, verso 12, quando voi uscirete dall'Egitto, servirete Hashem su questa montagna. Ebbene, lui sa che loro devono uscire dall'Egitto, andare direttamente a servire Hashem sulla montagna di Sinai e ricevere la Torah. Per cui Nachshon ben Aminadav non entra nel mare in questo mega tsunami pensando che Hashem lo salverà, pensando di sacrificarsi per Hashem. Non pensa. Questa è la differenza. Non pensa neanche che lui deve pregare, non pensa cosa bisogna fare. Noi abbiamo un ordine. Siamo usciti dall'Egitto per andare a prendere la Torah sulla montagna di Sinai, dobbiamo continuare il nostro tragitto. Fin quando Hashem non ci dà un altro ordine, fin quando non abbiamo un altro comandamento, rimane in vigore il precedente comandamento. Qual è? Andare sulla montagna di Sinai diretti, senza interruzione, senza fermate, senza ragionare troppo. Facciamo così, facciamo cosà, buttiamoci, non buttiamoci, combattiamo, preghiamo, niente. Anche pregare è fuori luogo quando tu hai già un comandamento che tu devi andare avanti a prendere la Torah sulla montagna di Sinai. Praticamente, quando uno ha un ordine preciso da Hashem, tutti gli ostacoli che si pongono sulla strada non devono condizionarlo, non devono interessarlo, se ne deve fregare altamente. E questo è quello che ha pensato Nachshon ben Aminadav, come eseguire la volontà di Hashem. Lui sapeva che c'erano altri pensieri nel popolo, sapeva che questi pensieri magari molti, il popolo li aveva pensati con la volontà di fare la volontà di Hashem, pregare è una cosa positiva, combattere, bisogna difendersi. Ebbene, lui sapeva che erano dei pensieri importanti, di valore, ma non quelli che Hashem ci aveva dato, e siccome erano delle idee personali, sapeva che bisognava metterli da parte. L'unico modo come avvicinarsi alla montagna di Sinai era andare avanti. C'è un mare davanti che ti ferma? Questo non è il mio problema, il mare. Se Hashem ha detto che io devo andare a prendere la Torah sulla montagna di Sinai, io vado avanti. C'è il mare, io vado avanti, non faccio troppi ragionamenti. C'è uno tsunami, io vado avanti, non faccio più ragionamenti. C'è un mega super tsunami enorme. Io so solo una cosa, Hashem mi ha detto di andare avanti a prendere la Torah, io continuo. L'uomo deve sempre continuare e fare la sua strada e continuare senza fare troppi ragionamenti. Così ha fatto Abraham Avinu, esattamente quando lui è andato a sacrificare suo figlio. Quando lui si è trovato davanti al fiume davanti, che voleva bloccarlo e non voleva permettergli di andare a sacrificare suo figlio, Abraham Avinu non ha pensato di andare avanti nel fiume per sacrificarsi per Hashem, no. Non l'ha fatto sperando che Hashem gli farà un miracolo, neanche, né uno né l'altro. Non ha pensato a niente, ha pensato solamente. Io ho ricevuto un ordine da Hashem di andare a portare Yitzhak sulla montagna di Moria a sacrificarlo. Ebbene, mi trovo adesso un fiume davanti che non mi vuole lasciare passare. Io so solo una cosa, che ho un ordine e un ostacolo dall'altra parte. L'ordine di Hashem è superiore a tutto. Sicuramente, se lui mi ha detto di andare lì, sicuramente lui mi metterà in grado di andare lì. Sicuramente lui eliminerà l'ostacolo. Non è che io entro nel fiume e l'acqua mi arriva alla bocca e io penso che lui mi salverà, o penso di sacrificarmi per Hashem. Non penso né sacrificarmi né salverà. Io so solo una cosa, non penso a niente, vado avanti, eseguo la mia missione. Per cui non si può considerare l'atto di andare avanti di Abramo Avinu e proseguire il suo cammino, anche quando lui era, stava per affogare nel fiume, non lo si può considerare come un atto di sacrificio, perché lui non ha pensato a questo. Lui non ha pensato a niente, ha detto solo una cosa, io devo fare la mia missione. La stessa cosa identica ha fatto Nachshon ben Amminadab. Ha seguito le orme del primo patriarca, del primo in assoluto più importante dei patriarchi, Avraham Avinu, come noi diciamo Magen Avraham. Così come Avraham è andato avanti senza pensare troppo, così ha fatto Nachshon e è andato avanti senza pensare troppo. Non ha pensato a niente. Non ha pensato a quello che hanno pensato gli altri. Quando tu hai un problema davanti nella vita, devi solo pensare una cosa. Cosa vuole Hashem da me in questo momento? Cosa mi dice la Torah che io devo fare in questo momento? Tutti gli altri pensieri personali sono pensieri dell'individuo. Non rappresentano la volontà di Hashem. E così, come Avraham Avinu è entrato nel fiume, è andato avanti, Nachshon ben Amminadab ha detto, io seguo l'esempio di Avraham Avinu, non ragiono troppo. In ebraico si chiama Rosh Katan, testa piccola. Delle volte nella vita bisogna avere una testa piccola, non bisogna fare troppo intelligenti. Uno fa il furbo con delle persone che sono pericolose, strane. Rosh Katan si dice in ebraico, testa piccola. Io faccio la testa piccola, faccio quello che mi hanno detto di fare. Sono delle persone che gli si dice, fai questa cosa qua, e loro pensano, ah, perché lui mi ha detto di farla, perché lui intendeva così, allora io la faccio così, perché mi aveva detto. Rosh Katan, delle volte bisogna avere la testa piccola, non fare troppi ragionamenti. Io devo andare lì alla montagna di Sinai, devo andare alla montagna di Moria per sacrificare mio figlio. C'è un ostacolo? Non penso sacrificarmi, non sacrificarmi, mi butto, mi salverà, non mi salverà. Testa piccola, io vado avanti e eseguo la mia missione. Per questa ragione il Talmud dice che Nachshon ben Amminadab si è buttato nel mare. La parola buttato nel mare è un po' strano. È strana un po'. Cioè, lui è entrato nell'acqua, cosa vuol dire si è tuffato, kafaz si è buttato? La parola kafaz che dice il Talmud nel trattato di Sotah che abbiamo citato prima viene per enfatizzare e mettere in evidenza come il comportamento di Nachshon non è stato un'evoluzione di un ragionamento logico. Non è stato un qualcosa che lui ha pensato, ha detto sì, io mi butto nel mare, se io vado nel mare come Hashem, Hashem ha salvato Avraham Avinu e salverà anche a me. No. Non è una cosa logica, voluta, una cosa pensata, no. Si è buttato nel mare. Buttare rappresenta un atto, non ragiono, non rifletto troppo, agisco e basta, mi butto. In altre parole, non è che lui ha fatto il tuffo dal trampolino di 10 metri nel mare. Però il Talmud usa questo termine di tuffarsi per farci capire che lui non ha agito in conseguenza di una riflessione, ma solamente con impulsività, volendo eseguire la volontà di Hashem senza fare troppi ragionamenti. Quando uno si comporta come Nachshon ben Amminadab in maniera irrazionale, senza pensare troppo, al di sopra della sua logica, Hashem anche si comporta con lui in maniera irrazionale, al di sopra della logica, e non guarda se la persona merita, non merita, se questo, se quella, non ci sono, non fa ragionamenti. Hashem ha visto Nachshon che si è tuffato irrazionalmente, contro la natura Hashem ha fatto la stessa cosa. Hashem ha cambiato la natura e ha trasformato il mare liquido in solido. Come uno si comporta, Hashem si comporta con lui. In altre parole, tutto il popolo di Israele si è salvato dagli egiziani. Grazie all'apertura del mare, tutto questo per merito di chi? Di uno solo, Nachshon ben Amminadav. Tu ti comporti in maniera irrazionale? Tu ti butti nel mare senza fare ragionamenti? Bene, io mi comporto anche irrazionalmente. Io anche mi comporto con voi, dice Hashem, in maniera innaturale. Cambio la natura del mondo. Vi faccio dei miracoli sovrannaturali. Addirittura il Midrash racconta che Ben Israel non meritavano di essere salvati perché loro erano immersi nell'idolatria egiziana. E il Midrash dice che gli angeli sono lamentati perché questi muoiono e questi si salvano. Questi sono idolatri, gli egiziani sono idolatri. Gli ebrei sono anche idolatri. Hanno assorbito l'idolatria egiziana. Hashem dice, no. Per merito di Nachshon ben Amminadav, per merito del suo sacrificio, del suo comportamento irrazionale, io mi comporto anche in maniera irrazionale. Non mi interessa se loro sono idolatri, se loro meritano o non meritano. Solo per merito di Nachshon ben Amminadav, è già sufficiente che io apro il mare, che io salvo tutto il popolo per merito di uno. E questo è quello che noi impariamo, la missione a ogni ebreo e a ogni individuo nella vita. Innanzitutto bisogna capire che se noi non ci buttiamo, come dicevamo prima, il mare non si apre. E anche quando ci buttiamo non pretendiamo che si apra subito, ma dobbiamo continuare e persistere. E quando abbiamo degli ostacoli nella vita non dobbiamo fare ragionamenti. Perché ci sono ostacoli? Cosa abbiamo fatto di male? Come mai? No. Noi quando abbiamo un ostacolo dobbiamo ricordarci cos'è la nostra missione e cosa dobbiamo fare per raggiungere ed eseguire la volontà di Hashem. Una volta che abbiamo individuato quello che noi dobbiamo fare, tutto il resto che ci sta intorno come se non ci fosse. Noi dobbiamo camminare e andare avanti. Come la famosa storia che più volte ho raccontato di Rab Mendel Futterfass, che lui una volta aveva visto un grande atleta che si teneva in equilibrio su un filo molto alto e non aveva nessuna protezione, nessuna rete sotto. Allora gli ha chiesto, ma come mai tu cammini sul filo e non hai paura di cadere? Se tu cali muori sul posto, ti rendi conto che è pericoloso quello che fai? Almeno ti metti sotto un cuscino, un materasso, qualcosa, una rete. Questo acrobata gli dice, guarda, io quando salgo sul filo fisso fortemente il punto finale, la mia meta dove devo raggiungere. Se guardassi a destra o a sinistra rischierei di cadere e tu avresti ragione. Ma siccome io non guardo né a destra né a sinistra, ma fisso il punto finale e cammino con costanza, con convinzione, focalizzandomi solo guardando quel punto finale, io non ho paura di cadere. E non ho bisogno di protezione, non ho bisogno di rete, non ho bisogno di niente. Rab Mendel Futterfass diceva, quando noi nella vita fissiamo la nostra meta, la guardiamo sempre e non togliamo gli occhi per guardare e fissare sulla nostra meta, ebbene, noi non rischiamo di cadere. Praticamente non bisogna mai pensare ai problemi della vita. Non bisogna pensare neanche a sacrificarsi per Hashem. Non è uno che dice, ma mi sacrifico per Dio. Nessuno sa che cosa di sacrificarti. Delle volte tu devi solamente agire e andare avanti. senza pensare che succederà un miracolo, che non succederà un miracolo, che tu dai la tua vita in Hashem, Hashem ha detto di fare una missione, vai avanti nella tua missione e non pensare troppo. Se c'è bisogno di sacrificarsi per raggiungere la missione, allora uno si sacrifica, rischia anche la sua vita pur di raggiungere la sua missione. Ma il sacrificio non diventa un fine a sé, diventa solamente un mezzo per raggiungere la sua missione. Questo è quello che ha fatto Rosh Hashanah Ben Amminadab. Lui non ha pensato di sacrificarsi come scopo finale, come una mitzvah, cioè una mitzvah di sacrificio per Hashem, io vado, mi butto nel mar, no. Non c'era ancora la mitzvah, infatti, non poteva farlo in quella maniera. Lui è entrato nel mare senza pensare troppo, senza neanche pensare che Dio lo salverà, senza neanche pensare che lui sta facendo la mitzvah, il sacrificio per Hashem. Nessuno gli ha chiesto di sacrificarsi e lui non l'ha pensato. Delle volte quando uno si trova nella vita davanti a una situazione irrazionale, difficilissima, e lui si butta per continuare a eseguire la volontà di Hashem, lui deve sapere che questo suo buttarsi, anche se Hashem lo salverà o non lo salverà, non deve essere circondato, affiancato da un merito di sacrificio per Hashem, che lui si sta sacrificando, no? E una volta uno deve buttarsi, senza neanche sapere o pensare cosa succederà, se Hashem lo aiuterà o non lo aiuterà, e senza neanche pensare che se lui si sacrificherà per Hashem, allora ha fatto una mitzvah per sacrificare Hashem. Non sempre il sacrificio deve essere fatto, deve diventare questo lo scopo. Lo scopo nostro è sempre di eseguire la volontà di Hashem. Se per raggiungere questa meta bisogna sacrificare, ben venga il sacrificio, ma non è questo lo scopo principale. Ebbene, lo scopo della nostra generazione è quello di portare la salvezza, la redenzione finale, perché noi siamo l'ultima generazione, prima della futura e totale redenzione. Per cui ogni ebreo ha il dovere, per avvicinare la Geulah alla salvezza, di avvicinare un altro ebreo, di avvicinare l'umanità intera ad osservare i 7 precetti noachidi e preparare il mondo per la futura redenzione. Quando noi portiamo a termine la nostra missione con convinzione, con sicurezza, senza guardare a destra e a sinistra, senza farci condizionare da questo problema, com'è possibile che Mashiach arriverà, ci sono quel problema, quell'altro problema, quello, la recessione, ma ci sono, come, dove andremo a finire? Non guardiamo adesso, noi non sappiamo, non ci interessa niente. Noi pensiamo solo una cosa, come raggiungere la meta finale? Così come ha fatto Nachshon Ben Aminadab. Ebbene, la parasha di Beshalach ci testimonia che quando uno si comporta come Nachshon e non pensa troppo, il mare si apre davanti a lui. I nemici vengono sconfitti totalmente e muoiono gli egiziani dentro il mare. E questo è quello che noi impariamo, che quando noi ci comportiamo come Nachshon, possiamo portare la salvezza a noi e portare la salvezza a tutto Am Israele. Ebbene, vi ho promesso prima qualche riflessione sull'eutanasia, che se ne sta parlando molto in questi giorni, probabilmente immagino che verrà citato domani sui giornali l'intervista che mi hanno fatta. Provate anche a scrivere su internet, il mio nome è Bechor, B-E-K-O-R, vedete un attimo con eutanasia, vedete cosa viene fuori. Magari mentre stiamo parlando, se qualcuno vuole farlo, magari vediamo se è uscito su qualche sito. Volevo dirvi che la posizione della Torah è molto diversa da quella della Chiesa. La Chiesa dice la vita è la cosa più importante, la vita è la vita, è guai, non si può togliere, per cui è vietato fermare le macchine. Ebbene, l'ebraismo non è una religione coi parocchi, la vita, la vita, la vita e basta. Bisogna vedere cosa intende la vita e cosa si intende per morire. Ci sono tante teshuvot, tante responsa di questo argomento nei poskim. Uno di quelli che ha trattato più ampiamente questo argomento è stato Rav Moshe Feinstein, il più grande posek dell'ultimo secolo americano di New York, di origine polacca, che poi si è trasferito a New York. E lui tratta, lui dice che se veramente non c'è più vita, a livello cardiaco il cuore funziona solo con le macchine, il respiro funziona solo con le macchine, non c'è nessuna attività autonoma dell'individuo, la persona praticamente non è più in vita, non c'è niente di vivo in lui. Quello che vive in lui sono le macchine che lo fanno vivere. Alcuni dicono che se a livello cerebrale non c'è più niente, ma a livello di cuore c'è, allora è considerato che c'è ancora della vita. Oppure l'opposto, viceversa. Ci sono opinioni, cose, dov'è la vita? Se la vita è nel cuore o nel cervello? Io adesso non entro in questo merito. Quelli dicono fin quando c'è anche respiro autonomo, ancora c'è qualcosa di vita. Non a caso Neshama e Neshima sono le stesse lettere, perché il respiro, che si chiama Neshima, è le stesse lettere di Neshama, che vuol dire anima, perché l'anima è legata al respiro, si riveste del respiro. Se una persona non respira più da solo, non batte più il cuore da solo, non è più una persona che vive. E staccare le macchine a una persona del genere non causi nessun tipo di morte. È vero, ci sono diverse correnti su questo fatto. Infatti Rav Moshe Feinstein dice che anche se non c'è più nessuna attività di vita nella persona, non si può staccare le macchine fin quando non c'è proprio una prova evidente. Però Zizze Eliezer, un altro posto, dice che veramente se noi sappiamo, vediamo che non c'è nessuna attività, nessuna vita, nessun segno di vita, anche se non abbiamo una prova molto evidente, noi possiamo comunque staccare le macchine. Poi dice la Torah anche un'altra cosa, che se una persona sta morendo, noi non abbiamo il dovere di attaccare le macchine. Forse è meglio anche di no, perché se la sua vita sta per terminare, forse è inutile intervenire nel piano di Hashem e farlo attaccare le macchine. Ma una volta che viene attaccato alle macchine, diventa un problema staccarlo dalle macchine, fin quando lui respira o almeno funziona qualcosa ancora da solo, o il cuore batte da solo, o a livello cerebrale c'è un'attività, o a livello di respiro. Per cui non abbiamo il dovere di attaccarlo alle macchine. Se l'abbiamo attaccato, non lo possiamo staccare fin quando qualcosa ancora funziona in maniera autonoma. Ma quando non c'è niente che funziona da solo, è tutto legato alle macchine, in quel caso lì la Torah dice che lui non è più vivo, sono le macchine che lo tengono in vita. Per cui staccare le macchine non si causa nessun tipo di morte, nessun tipo di, diciamo, omicidio. Ed è per questa ragione che la Torah dice che in questo caso, se questo è il caso di Luana, vuol dire che veramente non è un problema staccare le macchine, secondo la Torah. Mentre secondo altre religioni, come la Chiesa, la vita, la vita, la vita, non si può mai colpare, cioè non si crea nessun tipo di differenza, nessuna situazione, ma in realtà la Torah dice chiaramente che sì, la vita è la cosa più importante, però la domanda è: c'è ancora della vita? Ovvero il termine morire si può applicare solamente quando c'è qualcosa che è vivo. Ma se non c'è niente di vivo, non c'è neanche niente che muore. Bene, questo in breve è un argomento molto vasto, ci sono molti poskim. Volevo solo dare un piccolo approccio su questo fatto. Qui ci hanno messo due chat, due indirizzi internet dove possiamo trovare l'intervista che mi hanno fatto. Vedremo se verrà citata, se qualcuno ha qualche altro indirizzo lo vuole mettere sulla chat, benvenga. Io vi saluto cari amici, vi auguro un un buon Shabbat, un buon Beshalach, un buon fine settimana. Shalom, shalom.